File numero 8, pagina 79, capitolo 3. La descrizione dei campi di concentramento nazisti fatta dalla Cantoni è un po' diversa da quelle consuete. A fianco alle immagini di orrore e di morte che riempiono solitamente i ricordi dei sopravvissuti, si alternano infatti momenti di speranza e di serenità e perfino episodi raccontati in tono umoristico. Questo da un lato perché ha avuto la fortuna di giungere nei lager verso la fine della guerra, quando ormai si stava diffondendo il caos e la disciplina tendeva a diventare sempre meno severa, ma anche grazie a un modo ironico di osservare gli avvenimenti, che le ha consentito alcune volte di cogliere un aspetto divertente pur nelle cose più tragiche. Nella narrazione dei primi mesi dopo la liberazione, trascorsi in attesa del rimpatrio, è presente un'atmosfera addirittura idilliaca, comprensibile eppure sorprendente. Si nota tuttavia quello che è forse il più grande rimpianto per chi era stata membro della Resistenza, non essere presente in Italia al momento della cacciata dei tedeschi. Il ricordo della Cantoni è piuttosto vago rispetto ai riferimenti cronologici, ma grazie alle informazioni del centro di documentazione che la Croce Rossa Internazionale ha costituito ad Arolsen in Germania e a un'agendina in cui la stessa Cantoni ha annotato immediatamente dopo la liberazione le date presunte dei suoi trasferimenti, è possibile ricostruire la sua odissea con date abbastanza attendibili. 11 gennaio 1945, partenza da Udine. 16 o 18 gennaio arrivo al campo di Ravensbrück, Brandeburgo. 15 febbraio arrivo al campo di Buchenwald, Turingia, e immediato trasferimento al sottocampo di Abterode. 26 febbraio o 3 marzo trasferimento al sottocampo di Penig. 13 marzo partenza da Penig e marcia di trasferimento a Chemnitz, Sassonia. Fine marzo, fuga dal gruppo di prigionieri in marcia. 25 aprile, arrivo in serata nella zona liberata dagli americani. 27 aprile, arrivo a Hohenstein. Fine maggio, Altenburg, Turingia. 17 giugno, ritorno a Chemnitz. Fine giugno, partenza da Chemnitz. 9 luglio, arrivo a Sagan, Slesia, attualmente in Polonia. 23 ottobre, rimpatrio, registrato al centro di raccolta di Pescantina, presso Verona. 27 ottobre, arrivo a Udine. La mattina, a una certa ora, sono venuti con la lista. Cantoni, Casati, eccetera. Preparatevi che fra un po' dovete venir giù, che si parte. Dove andiamo? Ah, non si sa, diceva la suora, ma sapeva che andavamo in Germania. Han dato a ciascuno due pezzi di pane da portar via. Poi la suora è tornata indietro e ce n'ha tolto uno. Si vede che non ne avevano abbastanza per tutti. Quando siamo andati via non avevamo quasi niente. Io avevo un vasetto di marmellata, un paio di Wurster e quel pane lì. C'era confusione. Partivano anche tanti uomini. Una di buia mi ha detto: «Senti, so che portano via anche Beppi, mio marito. Cercalo e digli che lo saluto tanto, che ci rivedremo a fine guerra, e dagli un bacio per me». C'era davvero anche Beppi, un giovane alto, serio. «Ti saluta Noemi, lei resterà qui, io parto con voi». Era commosso. Si è poi saputo che è morto a Dachau. Il treno veniva da Trieste. Era lunghissimo, fatto con vagoni bestiame, e sopra c'erano croati, sloveni, istriani, ebrei. Si era fermato a Gorizia e quindi a Udine. Fermava presso tutte le carceri dove c'erano ebrei o prigionieri politici da portar via. Ci siamo divise perché i vagoni erano già occupati. Io sono salita insieme alla Zanfagnini e alla Maria Rugo di Meduno. Con noi avevano messo due fascisti, i più brutti e cretini che avevano nella compagnia. Stavano seduti su due seggiolini col fucile. Sono venuti su un bel tratto, ma li abbiamo fatti diventare matti. Cantavamo continuamente canzoni partigiane. A un certo punto ci hanno minacciate. Han detto che se ci uccidevano prendevano 10.000 lire per ciascuna. Allora fatelo, così diventate ricchi. Uno di loro ha avuto il coraggio, durante una fermata, di scendere e di andare da un tedesco a lamentarsi che gli davamo fastidio. Abbiamo visto il tedesco fare un gesto come per dire: «Stupido, cosa vieni a raccontarmi?». Poi, quando eravamo già in Germania, li hanno fatti scendere. Con questo treno ci sembrava di essere nate in treno, perché si correva e non si arrivava mai. Ogni tanto questo si fermava, messo in un binario morto, perché c'erano bombardamenti o che so io. Ad ogni modo si perdeva la nozione del tempo. Più in su si andava, più freddo c'era. La notte con il fiato le pareti del vagone erano tutte luccicanti. Il vapore ghiacciava e poi si scioglieva al mattino. Avevamo un freddo. Anziché dormire, dovevamo battere i piedi per terra tutto il tempo, perché altrimenti ci si congelava. All'inizio c'era una certa incomprensione tra di noi e le cosiddette jugoslave. Ci guardavano male, non ci rivolgevano mai la parola. Dopo un giorno o due, una slovena che veniva dalle parti di Cormons dice: «Io gli italiani non posso vederli, tutti fascisti e tutti traditori». Allora mi è venuto il destro per dire quello che era giusto dire. «Senta un po', lei parla così e certamente la pensate tutte così, ma non è vero che gli italiani sono tutti fascisti. Noi siamo qui come voi, perché non siamo fasciste. E dovete sapere che già da 2 anni in Italia uomini e donne vengono impiccati o messi in carcere perché sono contro il fascismo. Che voi vogliate essere jugoslave è un vostro diritto. Io non posso dire che non sono italiana. E quelli che conosco, i miei fratelli e i miei amici, sono italiani e sono antifascisti. E molti sono morti e molti muoiono. E su questo treno, dove ci sono tanti vostri compagni, ci sono anche tanti nostri compagni. Siamo per una causa che è comune, contro i fascisti, contro i tedeschi, contro la guerra». Lì per lì non hanno detto niente, però ho notato che dopo, un po' alla volta, abbiamo cominciato a dialogare. In seguito, nel campo, quella donna di Cormons veniva a farsi confortare proprio da me. Era anziana, malata, e non è sopravvissuta. Quando eravamo vicino a Berlino, abbiamo sentito da lontano un bombardamento. Non tanto lontano, comunque il treno si è fermato. I tedeschi che erano di scorta sono tutti scesi giù. Ogni volta scappavano in campagna dopo aver chiuso bene gli sportelli e noi restavamo lì. Si sentivano gli aerei che giravano. E poi c'era un apparecchio che veniva giù in picchiata. Si vede per capire di cosa si trattava. Sapevano che c'erano questi treni. Probabilmente avevano capito. A dire il vero non ho mai saputo io che fosse stato bombardato un treno con prigionieri. I tedeschi si approfittavano anche di questo. Così vicino ai prigionieri mettevano anche qualche altra cosa, un altro vagone magari. Comunque non è successo niente, solo che noi eravamo lì tranquille. Subito ci buttano giù le bombe. Ormai la morte non è che facesse tanto terrore, e a dir la verità eravamo in gamba, tutte quante, perché non c'erano scene di panico, di isterismi. Dopo un bel po' di tempo tutto si è calmato. Poi il treno è ripartito, siamo arrivate alla stazione di Berlino. Mi ricordo una triste mattina nebbiosa. Il treno era in alto, si vedeva qualcuno che passava per le strade. Erano tutti gialli, rabbiosi, stanchi, ma sempre «Heil Hitler!». Però non ci siamo fermate. Abbiamo visto scritto «Berlin» e dopo un bel po' che correvamo mi sono arrampicata. Ci si arrampicava un po' a turno al finestrino. E ho visto scritto in grande «Sachsenhausen», che era uno dei vecchi campi. Molti comunisti tedeschi sono morti lì dentro. In seguito siamo arrivate a Ravensbrück, una stazioncina. Lì scendiamo. Abbiamo fatto a piedi una strada, bella, non lunga. Da un lato c'erano villette molto belline, probabilmente le ville degli ufficiali dell'SS, con tutte le tendine. Si dice che chi ama la musica, gli uccelli, i cani e via dicendo, sia di animo gentile. Invece loro avevano tutto questo. Nelle case tedesche c'erano pianoforti, uccellini, fiori alla finestra. Però nessuno che guardasse fuori. E sì che ogni volta che uscivamo dal campo c'era un certo rumore di zoccoli. Alla fine della strada si spalanca un grande portone di legno, rafforzato con ferri. E siamo entrate, tutte quante. KZ 97.323. C'era in noi il piacere di aver finito di correre in treno, però anche una certa ansia. Ci siamo fermate e ci hanno condotte avanti. Portate dentro un edificio in muratura, perché gli uffici erano in muratura, mentre il campo era tutto di baracche di legno, tutte divise da un corridoio in 2 stube, stanze in tedesco, e in ognuna di queste stube c'erano letti a castello a 3 piani. Lì ci siamo guardate in giro. Ricordo che vedevamo alcune donne vestite a righe come i galeotti, bianco e azzurro, altre vestite male. Alcune abbastanza vivaci e in forza, altre più deboli. Allora siamo entrati in una stanza vuota e ci hanno detto di attendere. È venuta una donna francese, ormai esperta dell'ambiente, chissà da quanto tempo era lì. e dice: «Sentite, mangiate tutto quello che avete». In francese, ma si capiva. «Mangiate tutto, e se non potete mangiare tutto, mettetelo in un angoletto». Si vede che se restava là, loro poi entravano da qualche buco a tirarlo fuori. E allora la signora Maria, la slovena di Cormons, apre la sua valigia pesantissima ed è venuto fuori tutto il ben di Dio, uova, non so quanta roba era riuscita a far stare dentro, cacao. Aveva perfino caffè da macinare, in grano. E ci siamo arrangiate a tirar fuori tutto e un po' di robe per ciascuna. Io non so dove ho preso un barattolo e ho sbattuto con un bastoncino 8 uova con cacao, zucchero e qualcos'altro. Insomma, avevo fatto una bella cosa e me la sono mangiata tutta, che in tempi normali, se mangi tutta quella roba ti fa male. Invece mi sentivo più calda, più riscaldata e con quella sostanza ho resistito abbastanza bene. Per 2 giorni non ho sentito una grande fame. Stavo bene. Dopo di lì ci hanno fatto aspettare un bel po'. Non so se era sera quando siamo arrivate. Di mattina deve essere stato verso le 9 e incominciata poi tutta la trafila, la spersonalizzazione, quello che accadeva in tutti i grandi campi. Cioè ci hanno portato in fila dentro da un'altra parte, ci hanno detto di levarci tutto quello che avevamo, tutti i vestiti. Io avevo gli orecchini che mi aveva dato la mia santola di battesimo, me li hanno tirati via. Nelle orecchie mi sono rimasti solo i buchi di ricordo. Avevo un orologio. Un bello orologio da uomo che era stato di un ufficiale tedesco ucciso verso Cervignano qualche mese prima. Era successo che il Periz, che era l'intendente, mi diceva: «Ma non ti vergogni che non hai nemmeno l'orologio? Come vai agli appuntamenti?» «Non ho i soldi per comprarmene uno», ho detto. «Te ne porterò uno io». E mi aveva portato quel bello orologio. A Ravensbrück mi hanno portato via anche quello. Meno male che non mi hanno detto niente. È tornato a casa sua, insomma. E dopo via. Adesso alla doccia. Alla doccia poteva esserci anche qualche altra sorpresa, ma per noi non era stabilito. Noi eravamo sane, quasi tutte ancora giovani, e tutte avremmo potuto eventualmente lavorare. La morte sarebbe avvenuta dopo qualche mese, perché era calcolato. Sicché arriviamo a questa doccia e mi ricordo una che ha detto: «Meno male che i tedeschi almeno amano la pulizia». Ma dalla doccia non è venuto fuori niente, qualche goccia. Invece è arrivata lì una donna che sembrava venuta fuori dall'inferno fresca fresca. Una brutta donna, probabilmente una prigioniera, ma non so che triangolo avesse, magari nero, quello usato fra l'altro dalle prostitute, nota dell'autore. Urlava continuamente e con una pompa ha incominciato a innaffiarci con l'acqua fredda, ghiacciata. Facevamo i salti. Poi, senza asciugarci, ci hanno condotte sempre in fila in un grande corridoio dove c'erano dei mucchietti di roba, di stracci. Per ognuna, tante eravamo e tanti erano i mucchietti. E allora si va a sorte, in modo che io, che son piccola, avevo fortuna perché avevo i vestiti tutti lunghi, servivano un po' a coprirmi. Ma quelle grandi, quelle alte, magari avevano un vestito che andava bene a me. Ma non erano neanche vestiti. A Ravensbrück già da mesi non davano più i vestiti a righe, che erano esauriti. E allora mettevano i vestiti delle morte, già usati però. Così, se io fossi morta, i miei vestiti a sbrendole sarebbero andati a un'altra che veniva o che restava senza vestito per qualche motivo. E così dopo ci siamo guardate, irriconoscibili. Io avevo le maniche fino alle mani, i vestiti larghi e lunghi. Si trattava di questo. Non maglie da mettere sotto, ma una sottoveste tutta bucherellata, un paio di mutande senza elastico abbastanza pesanti ma piene di buchi, e allora dovevo fare un nodo e stringere, perché sennò mi cadevano. Sopra della sottoveste una maglietta fatta a uncinetto, che quando era nuova doveva essere stata graziosa, ma era tutta malmessa, con le maniche corte. Poi tutte avevamo un pastrano, un cappotto con una croce di vernice bianca disegnata sulla schiena. Il mio era abbastanza pesante, blu. La manica sinistra era nera e la destra gialla, di stoffa, ed era largo e lungo e mi ballava in giro. Ho trovato dopo, non so come, una cordicella con cui tenerlo legato. Un paio di calze di lana fatte a maglia, ma mica intere. Erano fatte con altri pezzi di calze, cuciti a macchina per far venire una calza lunga. E si sa che la maglia non tiene, cucita a macchina, di modo che quelle calze poi non si sapeva come legarle perché non avevano elastico e a tirarle giù così arrotolate si sono rotte facilmente. Poi c'erano gli zoccoli, le sciue di legno già consunto con la tomaia di tela dura. Però io sono riuscita a tenere le mie scarpe. Avevo un bel paio di scarpe di cuoio, tipo scarponcino, fatte su misura, che ci aveva fatto fare il Periz. E così mi son detta, ma perché devo mettere quella roba lì? Io provo a tenermi le scarpe. E se ti vedono, mi fa una. Ma io provo a tenerle su. E mi è anche andata bene, non hanno notato che non avevo gli zoccoli. Le altre, poverette, qualcuna aveva gli zoccoli tutti e due di un piede, allora andavano in giro. Chi ha un piede sinistro, per combinare? E io con queste scarpe, anzi, le ho legate bene, le ho tenute su e mi è andata bene. Però se non ha dato agli occhi a qualcuno dei sorveglianti, aveva dato agli occhi a qualche prigioniera. Difatti mi è successo. Se andava a letto vestite, se no l'indomani non ritrovavi più niente. E ancora le prendevi perché ti avevano portato via tutto. E allora andavo a letto con le scarpe. Che mi son sentita tirare i piedi un paio di volte. Cercavano di tirarmi via le scarpe al buio. Allora ho cominciato a scalciare, ho sentito il fruscio di qualcuna che andava via. Però han durato poco, perché camminando nella neve e nel ghiaccio, poi si son rotte le stringhe, poi è andato giù il dietro, perché con le calze malmesse. A un certo momento mi trascinavo avanti con quelle scarpe, era un disastro. Così mi son fatta dare anch'io degli zoccoli, non mi ricordo da chi, non certo dalla Capò. Ad ogni modo, vestite così, ci hanno dato il numero di matricola. Han dato degli aghi e del filo che ci siamo passate per attaccarci sulla manica sinistra, per quello era nera la mia, perché se era gialla non si vedeva tanto, il triangolo rosso con sotto una striscetta in bianco con stampigliato il numero. Io avevo il numero 97.323. Quando dopo siamo andate nella baracca, con il caldo dalle cuciture della manica nera sono usciti i pidocchi, che avevano resistito alla disinfestazione. I capelli, mi pare che li han tagliati a qualcuna che li aveva lunghi. A me no, perché li avevo già corti. Poi ci han dato un pentolino per mangiare. Nessun cucchiaio, solo un pentolino di ferro smaltato, un po' ammaccato, che teneva circa mezzo litro. Guai a perderlo. E allora lo infilavo nel cordone che tenevo accanto al cappotto. E con questo pentolino andavo dappertutto, anche a dormire. Lo si puliva dallo sporco con la neve. Siccome noi siamo arrivati in gennaio, già molti campi erano stati evacuati ed erano venute lì anche da Auschwitz. Lì ci hanno divise circa metà. Noi ci hanno fatto entrare in una tenda. C'era questa grande tenda che poi ho saputo che era una tenda famigerata, la tenda della morte. Era abbastanza grande, poteva tenere tanta gente. Allora entriamo lì e ho visto uno spettacolo che non ho mai dimenticato. Ho visto quello che era veramente il campo. C'erano tutte ammucchiate, non so quante, perché erano una sopra l'altra, donne probabilmente ebree, vestite di scuro. Non ho visto se avevano il triangolo, forse non erano nemmeno immatricolate, e lì stavano morendo di fame, e penso che sotto ci fossero già parecchie morte, ma siccome era un gran freddo non si sentiva nessun odore. Quelle sopra erano le più vitali. Ce n'erano due che giravano la testa ed erano bianche come la carta, con degli occhi infossati che si vedeva solo il nero del buco delle occhiaie, scheletrite. E si capiva che ormai avevano perso anche la ragione. Quando hanno visto entrare noi hanno un po' alzato la testa, ma non hanno detto niente e guardavano. Una di noi, una ragazzina, si è messa a piangere. Chissà se faranno anche a noi così. Probabilmente quelle lì venivano da qualche ghetto o da qualche altro campo. Portate lì, dopo un viaggio estenuante, saranno morte quasi tutte. Si vede che non hanno perso tempo ad ammazzarle, tanto stavano morendo lo stesso. Stavano morendo di fame, di freddo, e il fatto che stessero tutte attaccate era quasi una cosa istintiva, per cercare il calore. Mentre eravamo lì, sono entrate due deportate che erano addette a certi lavori, con un bidoncino di patate lesse. Forse avrebbero dovuto darle a noi, che eravamo appena arrivate e che potevamo servire. Allora quelle due sopra in quel momento io le ho viste scattare come se avessero una molla. Non si sono alzate in piedi perché non stavano su, si sono buttate a pesce e una con le braccia ha preso l'orlo del bidoncino che si è ribaltato. Sono uscite un po' di patate che sono rotolate via e le altre allungavano il braccio e queste due sono arrivate a prendere su qualche patata. Mi ricordo quella più grande che voleva mangiare ma non poteva neanche aprire la bocca, ormai tutta indurita, e provava col dito a spingere per mandar dentro la patata. Le altre cercavano da sotto di prenderle la patata che cercava di mettere in bocca. Le due addette hanno incominciato a gridare, a chiamare. Allora è venuta una rappresentante della razza superiore, una giovane tedesca in divisa, bella fresca, e ha cominciato a dare calci e botte urlando. E allora quelle sono tornate ad essere immobili come prima. Le patate sono state raccolte dalle due addette che le hanno portate via. Noi non le avremmo mangiate. Come si fa a mangiare quando vedi gente che muore di fame e che magari allunga le mani per avere qualcosa? Saremmo state lì un'ora, un'ora e mezza, intanto che ci cercavano una sistemazione. Queste donne non dicevano niente, neppure un lamento, come non esistessero. E dopo sono venuti a prenderci. Fine file numero 8.